Domenica, festa del Corpus Domini, corpo, sangue del Signore, linguaggio forte, intenso, da sempre utilizzato dalla tradizione cristiana per indicare una morte violenta che diventa dono. Non è possibile immaginare una trasformazione più radicale dell'avvenimento. Spesso abbiamo sentito parlare di transustanziazione, cioè il pane diventa il corpo, il vino diventa il sangue. Non ci fermiamo su questo. Certo, c'è una trasformazione più importante, più radicale, più stupenda. È quella della trasformazione della morte ingiustamente subita in alleanza, in un dinamismo di comunione, in dono. La morte, infatti, rappresenta la rottura delle relazioni con Dio. La morte era castigo del peccato, ultima conseguenza di una trasgressione e grado estremo di rottura tra la persona umana e Dio. Nell'Antico Testamento i fedeli percepivano un contrasto violento tra la santità di Dio e la corruzione della morte. Non i morti lodano il Signore, dice il Salmo. Quanti scendono nella fossa non sperano nella tua fedeltà, dice Isaia. Lì non c'è più relazione. L'aspetto di rottura delle relazioni era ancora più radicale quando questa avveniva per colpa grave. Ora Gesù era stato dichiarato maledetto anche da Dio. La morte in croce era il giusto per un essere malvagio come lui. Questo è il contesto della morte di Cristo. Ora, leggiamo così, fate questo, ogni volta che ne mangiate in memoria di me, ed è ripetuto, il fare questo, attenti, non consiste nel bere o nel mangiare. Si fa questo non bevendo il calice e mangiando il pane, si fa questo nella misura in cui si fa quello che questi gesti significano. È chiarissimo il discorso. Questo apre una comprensione ben più larga di cos'è la partecipazione all'Eucarestia. C'è un ordine che viene dato dal Signore stesso. Non è un rito o non è sufficiente. Voi, celebrando il rito, dovete fare questo, che non si esaurisse nel rito, ma piuttosto con il senso, il significato che il rito ha. Questo viene spiegato immediatamente quando si dice: questo è il mio corpo che è per voi. Questo è il significato del pane spezzato. Si ripete l'azione di Gesù, la si attualizza, la si annuncia, non nella misura in cui si consacra il pane e il vino semplicemente, ma ci si mette in questa dinamica identica tensione che ha portato Gesù a donare la sua vita. La cena è il rimando diretto al Getsemani, al Golgota, alla risurrezione, ma anche a tutta la sua vita. Non ci viene richiesto di ripetere il gesto, in quanto più lo ripetiamo e più siamo salvati. Si tratta di fare quello che il rito significa. E voi di Corinto, dice Paolo, non lo fate nemmeno quando fate il rito. Quanto è vero, purtroppo, anche per noi. C'è un modo di celebrare la cena che la vanifica. Paolo sembra dire: non è che la realtà del sacramento cambi, rimane tale quale, rimane sempre sacramento, solo che per voi è qualcos'altro. È un discorso molto serio. E quando ci si sposa, il sacramento si inizia a celebrarlo in quel giorno, ma la celebrazione dura 15, 20, 60 e più anni. Quello è il vero sì. La vera comunione avviene dopo che io ho mangiato, non quando mangio il pane. Cosa è successo a Corinto? Per i corinzi la cena era il momento della partecipazione alla salvezza, la situazione in cui si sperimentava e si confermava la garanzia di essere dei salvati. Per usare un linguaggio nostro potremmo descriverli così: i cristiani di Corinto si sentivano veri cristiani perché andavano a messa, erano fedeli al precetto, diremmo noi. Paolo li attacca lì, proprio perché è il centro delle loro sicurezze. La loro è un mangiare la propria cena, non quella del Signore. Dobbiamo sapere questo: nell'ambiente greco-romano, i ricchi cenavano verso la metà del pomeriggio perché poi dovevano andare a teatro, quindi arrivavano prima, presto, per finire presto. Ma gli schiavi che lavoravano al porto facevano un po' fatica a smettere di lavorare alle 4 del pomeriggio e quando arrivavano gli altri erano già lì da tempo e quello che avevano portato se l'erano già mangiato. Allora non c'era l'obbligo del digiuno. Facevano proprio come raccontano i Vangeli. Dopo aver cenato, avveniva la benedizione del pane e del calice. Agli schiavi restava soltanto la benedizione del pane e del calice, ma quella non era più la cena del Signore. Quando mangio, bevo, io dico, sì, Signore, ti seguo, dammi una mano. Sono peccatore, è vero, ma voglio seguire te. La tua vita è acqua che disseta, è vino di festa, è invito a danzare con te. Il tuo amore buono e saporito come un pezzo di pane sono forza e coraggio nel cammino della vita. Ti rendo grazie. A nome di questi fratelli, di queste sorelle, insieme ti rendiamo grazie. Come possiamo continuare ancora con queste espressioni? Prima comunione, vado a messa, mangio l'ostia e Gesù entra in me nel mio cuore. Basta, basta. In me già abita il Signore, il suo respiro, la sua parola. Per il battesimo, per il soffio che mio padre e mia madre mi hanno dato alla nascita. In me c'è un soffio che rimanda diritto diritto a Dio, creatore, donatore di vita. Basterebbe una sola celebrazione nella vita di una persona se avessimo ben compreso questo. Noi però siamo come i cristiani di Corinto, quanto è vero. Per questo abbiamo bisogno di sentircelo ripetere e di andare ogni ottavo giorno, chissà, che prima o poi non impariamo. La domanda, la nostra vita cristiana, quanto prende luce dalle nostre eucaristie? Ci poniamo l'interrogativo del come condurre alla celebrazione le nuove generazioni e noi, generazioni non più giovani, che ne facciamo dell'eucaristia?